Eccoci qua, pronti a iniziare una nuova settimana e una nuova puntata di Extra Live. Sergio Benoni
e Giovanni Follesa, buongiorno a tutte e a tutti.
Bentrovati all'ascolto del 96.8. Oggi è lunedì 10 maggio. Il tempo è bello, anche se c'è un venticello, insomma, da sud, un po' appiccicaticcio.
Sì.
La giornata, comunque, siamo entrati veramente direttamente in estate. Da questo fine
estate,
settimana,
dai, primavera, dai, primavera inoltrata.
30 gradi c'erano sabato. Ho fatto
dai,
il bagno
30.
alle 5
Hai
di sera.
Fatto
ti
il bagno,
vorrei dire,
ma vabbè,
caro,
ma perché tu sei vaccinato,
esatto,
altrimenti
esatto,
non l'avresti fatto.
È la prova del vaccino, lo dovevo fare.
Non parliamo di vaccino. Guarda, muti.
Oggi è la giornata, oggi è la giornata della frustrazione per gli over 50,
cioè,
che erano pronti lì a iscriversi alla piattaforma per prenotare il loro vaccino, invece in Sardegna
clamoroso
diamo la precedenza ai malati fragili. Questa è stata la comunicazione
bella giustificazione
della regione. No, ma soprattutto ascolta bene, diamo la precedenza,
sì,
capito, come se fosse un atto di gentilezza,
di clemenza
e di gentilezza, di attenzione nei confronti dei pazienti fragili. Peccato che la precedenza l'avrebbero dovuta dare due mesi fa,
esatto, è come stanno facendo dappertutto.
Non è diamo la precedenza, il messaggio è: siamo in ritardo di due mesi e non riusciamo a vaccinare i cinquantenni. Quindi c'è di fatto la certificazione ufficiale del ritardo vergognoso, colpevole, della regione Sardegna nella campagna vaccinale.
Perché praticamente in tutta Italia da oggi i cinquantenni si possono prenotare per ricevere il vaccino. In Sardegna i cinquantenni si attaccano a quello che preferite voi.
Esatto.
Fate voi dove attaccare o dove attaccare loro.
Devono dare la precedenza,
certo.
Vuoi lasciare senza vaccino quei poveri diabetici che hanno lasciato per due mesi così in attesa di sapere...
Senza sapere dove
dovessero iscriversi, per esempio. Insomma, questa è la situazione molto, molto seria, anche perché siamo una regione, insomma, che avrebbe necessità, forse ancora più di altre, di risolvere la questione vaccini in tempo, perché sta iniziando l'estate. Meteorologicamente, abbiamo
ormai
detto,
ci siamo.
È iniziata, altre regioni si stanno preparando, hanno già scaldato i motori. In Italia, in Sardegna, invece, a causa, secondo me, anche della colpevole assenza, o diciamo totale inconsistenza, per non dire peggio, della nostra classe politica, siamo chiusi ancora in arancione con i dati più bassi d'Italia.
Sì, anche questa assolutamente clamorosa.
I dati più bassi d'Italia.
Ma io mi chiedevo, ma scusa, abbiamo un presidente della regione?
Ma io penso
esiste?
Di no, abbiamo un fantasma in giacca e gilet, adesso non usa più il panciotto, però voglio dire, dov'è la voce della regione Sardegna in questa vicenda? Si sono limitati a mandare una lettera, ogni tanto Solinas emana delle encicliche, l'hai notato? L'aveva fatto a suo tempo chiedendo a Draghi di fare la regione Covid free, ti ricordi? Adesso nei giorni scorsi ha mandato un'enciclica preventiva dicendo mi auguro che la Sardegna,
certo,
verrà passata in, dopodiché non ci hanno passato in giallo, passando invece da rosso ad arancione nel giro di solo una settimana la Val d'Aosta. Tu hai sentito una voce?
Le nostre istituzioni mute.
Tu hai sentito
una
voce? Hai sentito un ricorso al TAR? Cioè, voglio dire, c'erano tutti i temi, perché la regola dei 15 giorni è stata, diciamo, bypassata, scavalcata, annullata dalla decisione che è stata presa nei confronti della Val d'Aosta. Quindi mi devono spiegare, io non ho avuto una spiegazione ufficiale
da parte della regione,
perché la Sardegna sia stata punita per un'altra settimana rimanendo in zona arancione. Ma d'altra parte, sai cosa ti dico, Giovanni?
Che c'è?
Che gliene frega, cioè, alla fine sai chi è che paga?
Ristoranti, bar, gli esercenti,
quei quattro disgraziati là, fate pulizia, preparate la settimana
tanto
prossima.
Noi non li frequentiamo, sono troppo di sinistra, troppo fighettini questi qua. Oh,
dai, che non si lamenta. Poi ci sono i bar, ci sono anche dei bar che continuano a fare il loro servizio tranquillamente.
Appunto, quindi
il bar del consiglio regionale è aperto, per esempio.
Ci risulta di sì.
Allora, bene, che cosa vuoi?
Che problemi ci sono?
Va bene, Isaac Hayes, One Woman.
I fight my way through the 5 o'clock rush hour as daylight slowly leaves the sky. I open the door to that little room we call home. Her loving arms are there to greet me. Her tender lips are always there to meet me at the end of every day. You know it's always been that way. Then I find my way through the early morning traffic. Oh, but someone else is heavy on my mind. Then I open the door to our favorite little coffee shop. Right on time. Her loving arms are there to greet me, and her tender lips are there to meet me. That's the way I start my day. But it's too bad, oh, it doesn't end that way. One woman's making my home, while the other woman making me do wrong. I didn't intend to let it get that strong. Now I've got to decide where I belong.
La calda voce di Isaac Hayes, One Woman, il primo pezzo della nostra scaletta di oggi. Entriamo nel vivo della puntata con i titoli dei giornali che sempre scandiscono Extra Live, a cominciare dalla vittoria del Cagliari.
Beh,
che
questo
ieri,
questo è.
Ci ha tirato sul morale.
Ha vinto 3-1.
3-1, bravo, 3-1, ordinato.
Con grandissime polemiche. Ho seguito le polemiche. Sì, la moglie di Mastella.
Quella
cioè la moglie di Mastella.
Ti dà l'idea di che cosa è diventata la politica italiana. Cioè, cioè veramente. Ha fatto quello un'invasione di campo di quelle veramente.
Fallo da dietro, sì, sì, espulsione
subito. Oggi presenta un'interrogazione
a Draghi,
contro
dice,
Mazzoleni.
Contro questo che controllava il VAR. Vuole che Draghi si preoccupi dell'arbitraggio di Benevento Cagliari.
Che lei si dovrebbe preoccupare dei capelli tinti del marito, che sono una cosa imbarazzante, non lo so. Cioè, io penso che di che cosa stiamo parlando? Cioè,
ma veramente
la
ma
politica che stiamo... si. Questa è una senatrice che percepisce un fior di stipendio. Mastella è il sindaco adesso di Benevento, sì. E quindi deve fare questa operazione per fare sto marchettone al marito. Ma c'è
per
che tristezza.
Difendere i cittadini di Benevento, la squadra di calcio
usurpati da Mazzoleni, che cioè, non gli ha dato
ragazzi,
il gol.
Cioè, la classe politica passa da Fedez a Mazzoleni.
Ma sai quanti
cioè...
punti ha fatto il Benevento nelle ultime 4-5 giornate?
No,
quando
quante?
Il Cagliari ne ha fatto, mi sembra, 12-15.
Sì, ne ha fatto
uno. Sì. Poi la colpa della retrocessione di Mazzoleni, voglio dire, a Benevento. Non lo so, io il VAR l'ho visto, sì, c'è un margine, però se c'è l'arbitro va a vedere e pensa che sia quella la decisione giusta, cioè
sì, guarda, tra l'altro
poi l'uomo può sbagliare, per carità,
Ma non credo, guarda, non credo che abbiano facilitato il Cagliari, che non
è famoso per il Cagliari,
sì, sarà una cima alla lista delle idee
aiutata dagli arbitri,
infatti,
scandalosamente.
Infatti. E c'è Draghi che lo sta dormendo, dice "Oddio, come
farò però tocca decidere sul VAR.
Esatto, come potrò rispondere a questa signora? Come, signora, cosa potrò dirle? Guarda, Draghi è preoccupatissimo.
Per comunque, carità di Dio, beh, si è sposata Clemente Mastella, come ho già detto tutto.
Sono quelli
avanti
che hanno la piscina conchiglia, ti vorrei ricordare esatto, questo
hanno
dettaglio.
La famosa piscina conchiglia.
Vabbè.
Va bene, andiamo oltre.
Andiamo oltre.
Il tema è anche quello che ci ha anticipato Giovanni, che stamattina era pronto a chiamare, anzi a collegarsi al sito dei vaccini della Regione Sardegna, invece ha saputo nel weekend, come tanti di voi che ci ascoltate, perché è una fascia d'età ovviamente che tra i nostri ascoltatori è ben rappresentata, che insomma dovranno aspettare fino a quando non si sa, perché bisogna vedere come vanno le cose, perché se devo giudicare da quello che vedo, alla fiera ci sono file medie di 3 ore e mezza, 4 ore per i fragili, che vi dico, sotto il sole della fiera è veramente una goduria. Poi mi dovranno spiegare perché danno gli orari. Cioè, se c'è una piattaforma che dà gli orari, là è tutto veramente una catena di montaggio.
Dovrebbe essere
funziona?
Così.
C'è la fila, si entra dentro, ti riconoscono, c'è l'accettazione, un'altra fila, vai a fare il colloquio col medico, l'anamnesi, un'altra fila, vai a fare il vaccino, aspetti un quarto d'ora e te ne vai. Per gli ottantenni questa cosa portava via in tutto, ogni paziente stava dentro un quarto d'ora, 20
minuti.
Guarda,
prima all'inizio funzionava benissimo perché erano pochi ad essere chiamati.
Ma se li chiami a scaglione e rispetti la tabella oraria, restano pochi. Il problema è che hanno fatto casino mischiando tante cose insieme, spostando le file da una parte all'altra, facendo fare alla gente spesso anche una doppia fila, perché si accorgevano che tu eri un malato fragile quando ormai avevi già fatto la fila in mezzo agli altri. E si creavano i tappi. Adesso, se riescono a riordinarsi le idee, a riprendere in mano questo processo e a sveltirsi un po', chissà che non riescono anche a vaccinare
Follese and Friends. Mi piacerebbe che fosse così, ma a leggere la pagina 5 dell'Unione:
cosa
vaccini
dice?
Per i fragili, percorsi e ostacoli, figurati gli altri. Molte denunce di complicazioni e ritardi, ora è necessario accelerare. Vabbè. Poi non parte l'adesione per gli over 50, sulle dosi somministrate l'isola penultima in Italia, questo così, giusto per dire. Carboni e Sant'Antioco, anziani prenotati in fila, ma i centri restano chiusi, perché lo sappiamo, la domenica ormai con questo bel tempo ci piace andare al mare. Non disturbateci, dai, per favore.
Questa è la realtà, ragazzi. Poi dopo, voglio dire, vi stupite se la Sardegna viene trattata a pesci in faccia dal governo e in barba alle regole, in barba alla Val d'Aosta, rimaniamo una settimana in più in arancione? Perché ci dobbiamo stupire con questa classe politica che non paga mai, vedi? Dov'è la voce della regione di fronte a queste cose? Non c'è.
No, ma poi veramente non sono distratti, non pagano mai. Oppure hanno sempre una giustificazione che è sempre colpa degli altri.
Ormai
sono veramente
penso
risibili.
Che la gente abbia davvero capito e insomma c'è anche un po' di rassegnazione, questo è brutto, però questa è la realtà che ogni scadenza noi siamo gli ultimi ad arrivarci, le cose si fanno in maniera un po' abborracciata, dopodiché voglio dire, niente toglie all'impegno delle centinaia, delle migliaia di persone che stanno lavorando su questa campagna di vaccinazione. Noi l'abbiamo detto, io l'ho anche testimoniato quando sono andato io a fare il vaccino.
Per carità, sono bravissimi, sono
volontari,
puntuali.
Persone bravissime, giovani medici, l'organizzazione è gestita
e tra l'altro
male,
sono proprio molto gentili, molto garbati, non c'è una disattenzione nei confronti delle persone che vanno lì a vaccinarsi.
Ma è proprio
la testa,
e a volte noi l'abbiamo anche segnalato, probabilmente questo dipende da un fatto che c'è una conflittualità al vertice nella gestione di questa campagna tra ATS da un lato, vertici dell'assessorato regionale, non si riescono a trovare degli accordi. È inspiegabile il fatto che ci sia messo tanto tempo a trovare l'accordo con i medici di famiglia, e anche adesso c'è l'accordo ma hanno aderito una piccolissima parte, perché evidentemente i termini dell'accordo sono talmente complicati che molti medici hanno preferito lasciar perdere.
Probabilmente questo è.
Però comunque questa è la situazione della Sardegna, ecco, teniamo.
Sì, ci piacerebbe che Solinas battesse un colpo. Solinas, Niedu, cioè, ma dove sono? Ma veramente,
Speranza,
ma anche dove sono?
Speranza
inutile. No,
sì, adesso,
cioè Speranza come si dice Speranza, insomma.
A fatti e persone realmente distinti, la speranza veramente in questo caso veramente non esiste.
E l'altro dibattito, insomma, che concentra l'attenzione dei giornali è quello del coprifuoco, perché ovviamente il coprifuoco giusto giusto che rimanga, ma almeno dalle 23 gli esperti e le associazioni regionali concordi sulla richiesta di sul fatto che l'eliminazione deve essere graduale.
Sì, a parte il fatto che già parlare di coprifuoco a me fa accapponare la pelle. Io rimango fortemente convinto che il problema non sia spostare avanti di un'ora o indietro di un'ora l'orologio, ma sia far comportare le persone in modo adeguato, far capire anche a chi gestisce le attività all'aperto che deve rispettare le norme di distanziamento e fare i controlli. Quindi preferirei vedere le pagine dei giornali occupate da una serie di misure di controllo, di prevenzione, piuttosto che questo dibattito, devo dire, sterile tra le 22, le 23, le 24. Cioè, alla fine il problema è quando, cioè, se la gente capisce come si deve comportare e c'è anche un minimo di controllo, forse il discorso sul coprifuoco diventa quasi superfluo, o no?
Ma direi di sì, anche perché è inutile chiudere le città alle 10 di sera se poi durante il giorno succede di tutto, perché basta aprire la pagina di Cagliari. Ci sono un po' di fotografie di ieri, picnic al Cavalluccio, sold out, sul prato su una panchina con un panino, patatine e una bibita. Non solo giovani, anche famiglie con i bambini. Così i nostri figli giocano e noi possiamo assaporare un po' di libertà. Cioè è chiaro che ormai la situazione, da questo punto di vista, è sotto, la vogliamo definire sotto controllo, fuori controllo, è fuori controllo. Non è una questione di orario delle 22.
Sì, ma difatti,
perché quello che non puoi fare la notte lo fai durante il giorno.
Sì, però è assurdo, capito? Nel senso che non è un problema soltanto di dire dopo quest'ora tutti a casa. Cioè il problema è quando si sta fuori e quando si va in situazioni nelle quali si può creare l'assembramento, bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti noi come cittadini, devono stare attenti gli operatori che forniscono il servizio in questo caso.
Sì.
Anche se lì stiamo parlando di una zona dove c'è un po', diciamo, una terra di nessuno, ci sono i caddozzoni e poi la gente va, si porta da mangiare,
si
porta
mangiare.
Si siede in terra.
Sì, però...
Anzi, molti dicono dove c'è un locale aperto, perché probabilmente quei locali che ci sono lì davanti al Lido, davanti alle giostre, sono chiusi in questi giorni. Se fossero aperti quei locali, probabilmente almeno nelle zone dei locali, di pertinenza dei locali, la gente starebbe, diciamo,
distanziata. Perché poi sto virus, il Covid, non è Dracula, non è un vampiro che la notte arriva e durante il giorno sparisce, funziona allo stesso modo e quindi non cambia nulla tra mattina e sera e buio.
Continuiamo, è molto più facile per tutti, per chi governa e per chi dovrebbe fare i controlli, dire tutti a casa alle 10 e poi voltarsi dall'altra parte e far finta di non vedere.
È che, come i vaccini, no? Prima i fragili, com'è?
Prima i fragili. Average White Band, Pick Up the Pieces.
Yeah.
Pick up the pieces, raccogli i pezzi, questo sarebbe il significato del titolo del brano dell'Average White Band che stiamo ascoltando in sottofondo, classicone della musica funky. Stavo dando un'occhiata un po' alla scaletta delle date per le riaperture. È fondamentale la data del 14 maggio, non soltanto perché venerdì probabilmente, finalmente, avremo l'ordinanza per Speranza. Il giallo in Sardegna, ma perché da questo monitoraggio a livello nazionale dovrebbe dipendere il calendario delle riaperture in vigore da lunedì 17, dove ci dovrebbe essere lo slittamento di 2 ore del coprifuoco, il che significa che la Sardegna probabilmente andrà direttamente in questa situazione qui, in cui si potrà chiudere a mezzanotte, i locali potranno chiudere a mezzanotte, via libera anche alle piscine e all'attività all'aperto, ovviamente. Centri commerciali riaprono anche nel weekend, si può andare da parenti e amici anche in 4, perché insomma fino adesso, boh, non lo so, da 17
Scusa,
maggio potrebbe essere consentito consumare i banconi del bar dal 17
maggio,
capito? Anche a banconi, poi non so, ammucchiate in bagno, no?
Beh,
no.
Adesso le ammucchiate si fanno fuori dai bar.
Potrebbero cambiare le regole sul coprifuoco, due ipotesi, farlo slittare in avanti, sempre con termine alle 5 del mattino, o abolirlo del tutto, ma io direi a questo punto...
Beh, cioè, raga, basta, cioè veramente basta con questa idea del coprifuoco.
Mi sembra una cosa ridicola. Dal 1 giugno bar e ristoranti potrebbero riaprire anche all'interno, dalle 5 alle 18, asporto consentito fino alle 22, ma cioè...
Cioè, asporto alle 20, vabbè.
Ciao.
Ciao, ma veramente, ciao, prendetevi un Malox, non lo so, prendetevi qualcosa, andate in vacanza, ne avete bisogno. Tutti quanti questi qua, che tanto devono essere i vari galli... Crisanti,
i virologi,
ecco, andate in vacanza.
In crisi di nervi. Va
sulla
bene.
Luna, magari, su Marte.
Intanto c'è da dire che nel resto d'Europa, qua insegna la Spagna, è tutto aperto e tutto sta andando, diciamo, in quella direzione lì.
Beh, ieri c'era la finale di tennis a Madrid, no? C'era il nostro Berrettini che purtroppo ha perso. C'era il pubblico sugli spalti, c'era il pubblico per una partita di tennis, guarda un
sì,
po'.
Sì, perché sai, alla fine c'è. Tutta questa cosa qua è legata al fatto che con i vaccini dovremmo stare molto più tranquilli. E il problema è che c'è chi i vaccini li sta facendo, e c'è chi i vaccini li sta facendo un po' di meno, e c'è chi li sta facendo ancora un po' di meno. E tra questi ultimi.
Noi siamo meno.
Noi siamo in coda qua in Sardegna, ahimè. Va bene.
Sì, purtroppo sì.
Altre notizie sulla stampa locale, cose interessanti, oddio, stimolanti.
Sulla
per
stampa locale non vedo nulla di nuovo, di particolare, nel senso che in realtà sono prevalentemente notizie di cronaca, quelle che poi oggi ritrovano.
Questo caso agghiacciante di questo ragazzino in licenza premio dal carcere minorile, che non si capisce bene perché si è arrampicato sulla grondaia per rientrare in casa ed è precipitato morendo
dal terzo piano
a Molino Becciu,
tra l'altro un ragazzo di 20 anni, un ragazzo di 20 anni,
una storia incredibile. E insomma, e poi in regione totalmente assente la politica dalle pagine dell'Unione oggi, no?
Beh, oggi sì, perché
c'è il calendario della settimana, neanche
no,
il calendario venatorio, no?
Il calendario venatorio no, perché poi si ritorna in consiglio regionale domani
e si ricomincia a discutere di emendamenti,
una cosa nuova, partiamo di emendamenti
sul controllificio,
esatto, emendamenti sul disegno di legge 107, che ormai è diventata veramente l'ossessione e la priorità,
piccolo conato di vomito,
sì, mamma. Beh, ormai che cosa devi... Cosa c'è da fare? Non lo so. Il peggio vi avverrà dopo, secondo me. Forse, non ricordo chi ce l'ha detto, se Massimo Zedda la settimana scorsa o Agus. Perché subito dopo vogliono discutere la legge sul ripristino dei consigli di amministrazione.
Anche quella mi sembra una priorità,
ecco,
assoluta
questo è un po' il quadro
per la nostra regione.
C'è in realtà però una cosa abbastanza particolare, perché qualche nomina è stata fatta in questo periodo dalla giunta regionale, e in particolar modo è stato nominato anche il direttore generale dell'ASPAL, che è l'agenzia della regione per quanto riguarda il lavoro.
Sì.
Una roba del genere.
L'agenzia del lavoro, sì.
Esatto. E niente.
Le politiche attive per il lavoro.
Politiche attive per il lavoro. Ecco, Sardinia Post racconta della nomina della nuova direttrice generale, che è Maika Aversano,
sì,
che è un'ogliastrina di 75 anni,
75 anni.
Scusami, del 1975, scusate,
stavo preoccupato.
No, del 1975, certo. Precaria della pubblica amministrazione e si appresta ad entrare negli uffici di via Smirrione Sacagliari senza che sul suo curriculum sia stata fatta chiarezza.
Perché,
e quindi,
ci sono delle, insomma,
sì, ci sono tutta una serie di particolarità, anche di ovviamente di, per quanto riguarda l'esperienza e i titoli per,
cioè, non era richiesta
per entrare,
una
evidentemente, evidentemente
per, nel campo delle politiche attive per il lavoro.
Quindi c'è un po' questo racconto, questa narrazione che va.
Però è interessante che una precaria, scusa, sia diventata direttrice dell'ASPA. C'è una speranza per tutti. Più politica attiva per il lavoro di così.
Di questa, che si può dire? Che si può dire? Insomma, è, diciamo che le ultime nomine sono abbastanza contestate. Perché poi non è, forse non ne abbiamo parlato, ma c'è anche la questione del manager umbro, Giovanni Filippini, che è stato nominato all'Istituto Zooprofilattico. Non so se hai sentito vagamente.
Sì,
super mega stipendio,
sì,
soprattutto rimborsi spese per tutto. Cioè, dal momento in cui esce di casa, perché lui arriva dall'Umbria, sì, momento in
evidentemente
cui...
in Sardegna non avevamo figure all'altezza per poter ricoprire questo prestigioso ruolo nell'amministrazione. L'Istituto Zooprofilattico. Quindi si occupano di malattie endemiche.
Non lo so. Diciamo che bisogna essere un po' come Noè.
Peste suina,
no, come
queste cose
Noè.
Qua.
Bisogna saper costruire un'arca e mettere gli animali.
No, vabbè, sarà roba di,
sì,
di,
no, no,
di peste,
certo,
suina, cose
roba di, assolutamente, di controllo sanitario sugli animali, sul bestiame.
D'altra parte, in Umbria, voglio dire, c'erano San Francesco che parlava con i lupi.
Ecco, e quindi noi da lì importiamo, ecco, non ci facciamo mancare nulla, come vedete. Però sono politiche attive per il lavoro anche queste. Noi ce lo dimentichiamo, e anche la legge 107 è una politica attiva per il lavoro. Vuoi, sì, vedere, sì, 60 nomine così d'amblè?
Così.
E ti risolvono parecchio.
Tra l'altro, in molti casi persone difficilmente collocabili, invece hanno trovato una sistemazione.
Chapeau.
Chapeau. Stevie Wonder, Superwoman.
Superwoman, but is that really in her head? But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another movie star, but is that really in her mind? And all the things she wants to be, she needs to leave behind. Wish that you knew me too very well, and I think I can deal with everything going through your head very well, and I think I can think very well. Wish that you knew me too very well, and I think I can cope with everything going through your head. Superwoman, and try to boss the bull around, but does she really think that she'll get by with a dream? A woman wants to be a superwoman, and I just had to say goodbye, because I can't spend all my hours dying to cry. I know you better.
32 minuti all'orologio di Radio X, lunedì 10 maggio, extra live, poche notizie oggi sui giornali, poco stimolante.
Stiamo tornando a quel lunedì, il lunedì dell'estate, sono fatti un po' così,
sì,
no?
Così, sì, di torpore, di sì. Torpore. Però a noi piace cercare degli argomenti diversi e guardare un po' in avanti, e lo facciamo in compagnia di Massimiliano Messina, che è il presidente di Mago Mundi, oltre che un collega e un amico. Buongiorno Massimiliano Messina.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, con te festeggiamo un compleanno oggi, eh?
Una ricorrenza
importante, allora diciamolo.
Lo diciamo subito, sì. Oggi 10 maggio, cioè praticamente 25 edizioni fa, 25 anni fa praticamente, sì. Ormai nasce a Cagliari Monumenti Aperti. 10 e 11 maggio del 1997 Cagliari accolse la prima edizione di Monumenti Aperti.
Ecco, noi l'abbiamo raccontato tante volte, la genesi di questa manifestazione, sì. Che poi è diventato un format esportato dalla Sardegna, ma intanto in tutti i comuni della Sardegna, poi dalla Sardegna a molti comuni anche italiani. Oggi è diventata una cosa sulla quale c'è attenzione anche da parte della comunità europea, cioè è un format importantissimo di promozione della cultura, che è nato a Cagliari, è nato
un'intuizione,
per iniziativa di tre ragazzotti, dei quali uno è con noi al telefono in questo momento. Ricordiamo anche i nomi degli altri due.
Eravamo cinque.
Eravate cinque. Allora ricordiamo i nomi dei cinque moschettieri di Monumenti Aperti.
A parte il sottoscritto, sì.
Che ne vale due, diciamo.
Benoni.
Ero abbastanza Benoni, grosso. Ero abbastanza grosso anche all'epoca.
Allora, dai.
Allora, Vito Bionchini. Anche Vito Bionchini, carissimo amico e collega. E poi Massimiliano Reis, altro caro amico e collega, Armando Serri e Giuseppe Crobu. Questi sono stati i cinque, diciamo, visionari.
I cinque dell'Ave Maria. Allora,
però scusa, io voglio sapere com'è che è nata. Vabbè, esatto. I nomi li abbiamo raccontati.
Non è che vi
sentiti.
Siete messi con le tronchesine, cioè, e avete iniziato a spaccare catene e lucchetti nei monumenti. Cioè,
com'è che vi è venuto in mente improvvisamente dire: ma sai che c'è, proviamo ad aprire monumenti chiusi? Da dove è nata? Dove eravate? Cosa ti ricordi di quel giorno?
Allora, guarda Giovanni, cerco, l'abbiamo raccontato tante volte, come Sergio ben sa.
Sì, 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 certo.
Anzi, io proprio per tanti anni ho avuto il ruolo anche con voi.
Il narratore ufficiale.
Un po' di essere un po' la memoria storica, sì, di Monumenti Aperti. A proposito di memoria. Però nasce sostanzialmente così: ci conoscevamo praticamente già tutti fra di noi, quindi non nasce improvvisamente. Quando nasce l'idea di Monumenti Aperti col gruppo degli altri quattro, ci conoscevamo già da almeno 4-5 anni, insomma, se non di più, cioè dalla fine degli anni 80, insomma, per farla breve. Nasce, venivamo da diverse esperienze, tutti comunque, diciamo così, non entro nel merito, con una coscienza civica in qualche modo già sviluppata per esperienze varie. Eravamo anche alcuni, come avevamo detto, giornalisti in erba, avevamo già avuto modo di conoscere Gianni Filippini, soprattutto per questo motivo.
Che al tempo era l'assessore alla cultura della città di Cagliari.
Che poi divenne, esattamente, che poi divenne, guarda caso, assessore da anche ex direttore dell'Unione Sarda, assessore alla cultura del Comune di Cagliari. Per cui semplicemente ci chiedemmo, dopo diverse intraprese, diciamo così, su diversi piani, dicemmo: ma cosa possiamo fare per la città? Veramente ci guardammo in faccia molto serenamente, seduti, ed è vero, lo raccontiamo questo nel racconto della nascita dei Monumenti Aperti. Chi fosse interessato, sul sito ufficiale dei Monumenti Aperti può andare a trovarlo. Seduti sulle scalinate di Sant'Anna, dicemmo, dopo aver, ecco, per la precisione, scoperto la cripta di Santa Restituta, che fu per noi una scoperta incredibile, cioè capire e scoprire che a Cagliari c'era un ipogeo di tale fascino, oltretutto poco, innanzitutto inaccessibile, nel senso che era proprio un monumento chiuso, poterlo rendere fruibile a molti cagliaritani, che è quello che poi l'associazione Ipogeo, che nacque
Sì, tra l'altro un monumento con una, voglio dire, con una storia particolare, perché è un monumento che è stato molto importante anche in tempi recenti, è stato utilizzato come rifugio durante la guerra. Lì davanti c'è stata una delle stragi più grandi che Cagliari abbia conosciuto.
Nel febbraio del 43, certo.
Perché dove perse la vita, tra l'altro, Tarquinio Sini, l'illustratore Tarquinio Sini.
Dove morì proprio all'ingresso, praticamente, tentando, c'era una massa di persone che cercava di entrare nel rifugio antiaereo durante i bombardamenti tragici.
Quindi un luogo che unisce l'antichità della città ma anche la storia recente.
Anche la storia recente, sì, come dimostra il fatto che ancora oggi dentro la cripta di Santa Restituta è visibile il muro a paraschegge che venne costruito, certo, quando la cripta ebbe appunto quella funzione, cioè di salvare le vite anche di molti cagliaritani, Stampaccini in particolare, abitanti di Stampacce, ma non solo.
Ma il salto di qualità, il passare da un singolo monumento, come in questo caso la cripta di Santa Restituta, a individuare una serie di monumenti da aprire in una giornata particolare e far scoprire alla città, questo passaggio quando è avvenuto,
sì,
esattamente?
Ma guarda Sergio, avviene esattamente dopo aver fatto appunto training sul campo per circa 2 anni abbondanti, cioè dal 94, primi mesi del 94, poi vedendo le risposte favorevolissime da parte della città. Noi aprivamo la domenica i monumenti, cioè oltre la cripta, la chiesa della Speranza, la chiesa di San Lorenzo. Giovanni prima chiedeva come avete, e beh, siamo andati proprio alla ricerca fisicamente di chi aveva le chiavi, diciamo, di questi monumenti, e abbiamo, grazie all'aiuto dell'allora anche parroco della cattedrale, che era Monsignor Mario Ledda, Don Mario Ledda, che ci prese in grande simpatia e ci diede anche una grossa mano d'aiuto.
Ecco, ma il salto di qualità, il vero salto di qualità è il coinvolgimento poi anche delle scuole, cioè il coinvolgimento attivo dei cittadini, no? Che non sono più visitatori, ma sono...
In due momenti. Uno, come ti ho detto, dopo 2 anni di training, noi nel 96 lanciamo la sfida alla città e al comune di Cagliari, che viene raccolta immediatamente da Gianni Filippini come assessore alla cultura, e dire fra un anno noi facciamo monumenti aperti 10-11 maggio 1997 a Cagliari, e così avvenne. La prime edizioni di monumenti aperti raccolsero le adesioni del mondo dell'associazionismo. Dopodiché, a partire proprio dalla fine degli anni 90, quindi tra il 99 e 2000, comincia a prendere corpo l'idea di cominciare ad allargare,
coinvolgere le scuole,
e lì nasce il format attuale, perché è stato lo sbocco naturale anche, no? Nel senso che il successo della manifestazione fu tale che ovviamente neanche più i volontari solo delle associazioni erano oltretutto sufficienti per
mi sembra coprire. Di poter dire che il vero elemento rivoluzionario, tra l'altro, cade, diciamo, nel momento in cui esplode il concetto del social in termini di proprio di partecipazione attiva dei cittadini ai processi di innovazione e di appropriazione anche del patrimonio. La vera novità di Monumenti Aperti è questa, cioè, perché di manifestazioni che aprono i monumenti magari una volta all'anno ce ne sono tante, ma di una manifestazione che fa lavorare per un anno le scuole e che trasforma i cittadini in guida e in, diciamo, testimonial,
in parte attiva,
testimonial,
no?
Attivi della attiva cultura, ce ne sono pochissime, tant'è vero che la manifestazione di Cagliari è stata presa ad esempio e clonata poi tantissime altre volte.
Sì, assolutamente sì, è proprio il classico esempio di manifestazione, di progetto. Io ormai amo chiamarlo progetto, perché manifestazione dall'idea
di un giorno e poi è finito tutto, certo.
Di che si apre e si chiude nel giro veramente di poco tempo, di 2 giorni, però Monumenti Aperti è davvero un progetto che ci impegna 12 mesi all'anno, e quindi sì, certo, è il classico esempio di progetto che nasce dal basso, l'esempio di cittadinanza attiva che ha coinvolto. Beh, quando io rileggo, guardate, alcuni numeri oggi quasi da solo mi spavento, cioè, perché vedo che nelle prime, cioè considerando le prime, diciamo, 23 edizioni in presenza, perché poi la 24esima,
poi c'è stato
2020,
il buco nero del Covid,
insomma ci ha costretto, come ben sapete, a riformulare tutto. Però se io vedo i numeri e vedo che in tutti quegli anni, a partire dal 97, ci sono stati oltre 4 milioni di visite guidate, ci sono state 160.000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado, dalla primaria all'università, coinvolti.
Quindi gente che ha indossato la maglietta di Monumenti Aperti, ha fatto la guida.
Monumenti Aperti, capito? Ha fatto da 160.000
tanti,
quattro stati Sant'Iria,
volontari, quindi che 60.000 persone, ragazzi e non solo ragazzi, anche adulti, che vengono dal mondo dell'associazionismo. Sono stati aperti quasi in tutti questi anni 1700 monumenti solo in Sardegna, inoltre
Messina, lei deve fare comuni. Il ministro della cultura, mandiamo via Franceschini, basta, vogliamo Messina. Massimiliano, guarda, facciamo una pausa musicale e poi no, ci devi raccontare un sacco di cose, aspetta, perché parliamo di monumenti aperti di quest'anno. Facciamo una pausa musicale, certo, e ritorniamo. Stai in linea, che sei uomo di radio, lo capisci
benissimo, certo.
Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. Oh yeah.
Staten, Stand By Your Man, quando sono le 8:45, noi stiamo con il nostro Massimiliano Messina, presidente di Magomundi e quindi di Monumenti Aperti, in linea con noi al telefono per raccontarci, insomma, un po' la storia di questa manifestazione che noi tra l'altro seguiamo da tanti anni come media partner storico, e che quest'anno ha in serbo qualche novità, perché dopo si esce dal tunnel del Covid, e quest'anno bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, vero Massimiliano?
Beh sì, allora è chiaro che insomma le difficoltà e le criticità affrontate lo scorso anno nel 2020 non stiamo qui adesso a raccontarle e rielencarle. Siamo in un anno cosiddetto post-pandemico, per quanto ancora abbiamo a che fare con un po' di criticità, però nonostante queste difficoltà oggettive noi abbiamo comunque preso quest'anno una rincorsa decisamente
avete
più
addirittura
lunga.
Giocato d'anticipo, nel senso che
abbiamo giocato d'anticipo, abbiamo giocato d'anticipo perché abbiamo fatto tesoro dell'esperienza dell'anno scorso, parliamoci chiaramente, che ci ha un pochino, passatemi il termine, sbarellato, no? Sì, ci ha un po' sbalestrato, certo. Noi come tanti,
come tutti gli operatori del settore,
come tutti gli operatori del settore, però abbiamo fatto tesoro di quell'esperienza in tutti i sensi, quindi abbiamo detto quest'anno noi prendiamo una rincorsa lunga, avviamo comunque il progetto,
sì.
È partita già la campagna, chiamiamola così, di comunicazione con i comuni, con con le scuole, con le associazioni, siamo sì. molto confortati dai
diciamo che per voi perché... è quasi una necessità, un obbligo partire per tempo, perché c'è un lavoro che viene fatto prima della famosa manifestazione. Tra l'altro siamo in un momento in cui in Italia sta aprendo tutto, l'unica cosa che non aprono sono i beni culturali, i musei, i centri d'aggregazione, ma anche, voglio dire, i siti archeologici.
Quindi pensa quanta voglia c'è,
i teatri per esempio,
sì, ma ancora più sconvolgente i siti archeologici, cioè a me ieri io vedere Tarros e Nora chiusi per me è allucinante, poi vedi la gente a fianco nella spiaggia che fa il picnic, però Tarros è chiusa, cioè questo è il paese nel quale viviamo, ragazzi.
Ci arrivavano anche ieri le
segnalazioni,
semplicemente per andare lontano dal Poetto, sì. dove abbiamo visto insomma diversi assembramenti, poi appunto abbiamo, come giustamente sottolineate voi, abbiamo i siti archeologici, spazi all'aperto, chiusi inaccessibili.
Chiusi. Il nuraghe qua vicino a Cagliari, quello di Smortoris, come si chiama?
Il nuraghe Diana.
Bellissimo, il nuraghe Diana. Sì. Non si può visitare, è chiuso. Cioè, e poi nella spiaggetta di Smortoris ci sono 300 persone una sull'altra che prendono il sole.
Queste sono le incongruenze delle norme anti-Covid, che per qualità noi abbiamo sempre rispettato rigorosamente e intendiamo rispettare rigorosamente, e per questo abbiamo ipotizzato una formula per la 25esima, quindi per il 2021, mista, cioè facciamo tesoro dell'esperienza dell'anno scorso che ci ha insegnato anche a restituire digitalmente, diciamo così, la narrazione del patrimonio culturale, però puntiamo veramente e ci teniamo particolarmente a tornare al coro,
a rimettere le magliette, andare sul campo,
a svolgere e realizzare laddove per carità sarà possibile, con tutte le attenzioni del caso, a svolgere attività in presenza.
Dacci qualche data, qualche notizia, Massimiliano.
Allora le date guardate sono queste: noi abbiamo ipotizzato, è ovvio che anche quest'anno scolliniamo la primavera perché non era possibile fare monumenti aperti oggettivamente,
con l'incertezza del momento.
Con l'incertezza del momento era impossibile, e anche voi pensate cosa avrebbe significato coinvolgere le scuole per esempio in questo periodo, no? Sì. Sarebbe stato praticamente impossibile, però noi abbiamo già fissato alcune date. Il progetto partirà nel weekend del 23-24 ottobre con Cagliari e altri comuni. Quindi, come vi dicevo prima, siamo confortati, anzi quest'anno, l'anno scorso insomma è stato un anno molto difficile anche da questo punto di vista, però quest'anno il ritorno, la voglia di ripresa,
quindi si riparte da Cagliari,
poi ci saranno una serie di fine settimana fino almeno al primo fine settimana di dicembre, 4-5 dicembre, che coinvolgeranno anche gli altri comuni della Sardegna che stanno ritornando dentro la rete, o addirittura alcuni, noi ancora non possiamo dirlo ufficialmente, ma insomma abbiamo anche alcune, credo, novità proprio di adesione, di new entry, anche interessanti e importanti, di comuni significativi della Sardegna, e questo ci conforta molto perché ci dimostra che c'è proprio la voglia, ripeto.
C'è un tema che caratterizza l'edizione di quest'anno?
C'è un tema che noi abbiamo già individuato a proposito di rincorsa lunga, che è monumenti aperti e il patrimonio scuola di libertà. Noi abbiamo voluto indirizzarci verso questa scelta proprio perché innanzitutto è il monumenti aperti e il patrimonio culturale sono una scuola di libertà. Abbiamo voluto esprimere il fatto che nel DNA di monumenti aperti c'è questo suo ruolo culturale, sociale, formativo, proprio di promozione del patrimonio culturale. E non è casuale che nel 2018 a Berlino si è vinto il premio dell'Unione Europea per il patrimonio culturale proprio nella categoria istruzione, formazione e sensibilità.
E poi il riferimento alla scuola, al rapporto della vostra manifestazione alla scuola, in questo momento in cui la scuola è stata bastonata, insomma.
Molto bastonata.
Ma tutti bastonati.
La valorizzazione, la promozione del patrimonio culturale proprio come scuola di libertà, proprio essenziale. Certo. Fino a partire appunto dalle giovani generazioni, quindi dall'età scolare, per trasmettere la memoria storica verso il futuro. Consentitemi di dire anche che abbiamo, a maggior ragione abbiamo voluto dare senso, e questo è davvero importante, anche in questo anno, chiamiamolo così, post pandemico, cioè sì, dare questo senso di libertà che noi sentiamo particolarmente proprio riferito alla guadagnare in qualche modo, acquisire senso di libertà riappropriandosi del patrimonio culturale. Questo per noi è un messaggio davvero importante. Non casualmente noi abbiamo anche, per festeggiare la 25esima con tutti i crismi, anche coniato in qualche modo e creato un logo che ci accompagnerà in tutta la campagna di comunicazione, che sì, è partita ufficialmente con la conferenza stampa che abbiamo fatto venerdì scorso.
I giorni scorsi.
Ecco, a proposito, quindi... Massimiliano, io l'ho seguita la conferenza stampa. Uno dei sì, temi, insomma, che è uscito fuori durante quell'incontro è anche il tema delle risorse economiche e dei rapporti sì, con in questo caso con la regione, perché anche voi sì, siete stati vittima lo sì, scorso
regione
anno.
Regione che sembra intenzionata
Day, no?
a privilegiare, non so, i grandi eventi sportivi, le grandi manifestazioni,
sì, piuttosto che quelli culturali. Quelli insomma, culturali. È una situazione ancora difficile, no?
È una situazione ancora, diciamo, difficile. Le interlocuzioni, è evidente che quando si lancia, come ogni anno facciamo, un progetto come Monumenti Aperti, che ha 25 anni di storia, è evidente che sono in corso le interlocuzioni con tutte le istituzioni che sono coinvolte con noi storicamente proprio nel progetto. Non dimentichiamoci che Monumenti Aperti è un comitato scientifico super qualificato che supporta scientificamente dal punto di vista della promozione fin dalle origini il progetto.
Ma per restare alla politica, è una manifestazione che muove centinaia di migliaia di persone. Io credo che la politica dovrebbe interessare, no?
Con chi state interloquendo in regione? State interloquendo, punto di domanda.
Allora, ahimè, devo dire di no, ed è per quello che abbiamo lanciato un appello in qualche modo anche nella conferenza stampa dei giorni scorsi. Devo dire anche con la sponda del Comune di Cagliari, che in questo periodo sta interloquendo con noi, l'assessorato alla cultura, l'assessorato al turismo del Comune di Cagliari, l'assessorato alla pubblica istruzione, però noi non riusciamo ancora ad avere un'interlocuzione diretta con quelli che sono i nostri assessorati di riferimento della regione, cioè quello del turismo e quello della cultura.
Quindi Biancareggio e Chessa, svegliatevi, Monumenti Aperti
sta aspettando voi.
Monumenti Aperti, ma io lo voglio sottolineare.
E voi avete bisogno di Monumenti Aperti, mi verrebbe da dire anche.
Noi lo diciamo, non è perché Monumenti Aperti o per i Magomundi, di interpretare quello che è il sentimento.
È una bandiera della
Sardegna,
ma certo, ma stiamo
di altre
scherzando.
Eccellenze, che noi sappiamo benissimo, non sta a me fare l'elenco di quante iniziative e festival, pensiamo a Time in Jazz, eccetera, e tanti altri ancora. Ci sono in Sardegna eccellenze che meritano, dopo tanti anni di storia seria, responsabile, che onestamente, consentitemi di dire, porta lustro alla regione Sardegna.
Ma di lavoro sul territorio, lo dicevi tu prima, non è una questione di due giorni, che è quello che si vede, ma è il lavoro che c'è dietro. Sono quegli insegnanti che per tutto l'anno lavorano con gli studenti per preparare la presentazione della Grotta della Vipera o della Cripta di Santa Restituta,
e che così scoprono il territorio,
e che così trasmettono l'amore per il territorio. Però sai, bisogna averla questa sensibilità per capirlo, Massimiliano. Il problema è un po' quello.
Questo lo so benissimo, però io porto anche dati di fatto, dati di realtà, cioè quando il Monumento Aperti nasce in Sardegna e ha una rete di circa 60-70 comuni in Sardegna, significa coinvolgere, appunto, come dicevate voi, territori e comunità. Quando nel 2013 scollina le frontiere regionali e sbarca nella penisola e si svolge in altre regioni italiane, abbiamo Ferrara, abbiamo la Puglia, abbiamo la Lombardia. Ferrara è un fiore all'occhiello di come si può svolgere. Ferrara, tra parentesi,
città di Franceschini,
del nostro attuale ministro della cultura. Quando portiamo il progetto in Europa, quando ospitiamo gli amministratori che vengono dalla Francia, dall'Île-de-France, i parlamentari europei che arrivano da Belgio, Germania, Francia, Croazia,
qualcosa
Polonia,
vorrà dire, no?
Portogallo, Spagna, qualcosa vorrà dire. Quando siamo partner di progetti europei ormai da anni, in cui siamo partner con altri paesi dell'Unione Europea, cosa pensate che si dica? Radio X ho raccontato e abbiamo raccontato per anni le origini di Monumenti Aperti, ma si sottolinea sempre che questo è un progetto che nasce a Cagliari, che nasce in Sardegna, che dalla Sardegna è arrivato ad avere una riconoscibilità a livello europeo. Certo. Ragazzi, non lo sto dicendo a voi, vogliamo prendere atto definitivamente di questa realtà e ragionare insieme.
Ogni anno ci dobbiamo affidare al campanello.
La cosa peggiore è che l'anno scorso c'è stato il Click Day e quest'anno non si sa. La cosa ancora peggiore quest'anno, è che non si sa nulla, tutto tace.
Quest'anno ancora non si sa come si procederà. Certo, ci preoccupano alcune così. No?
Quest'anno
alcune
vogliono fare come il musichiere, ce l'hai le scarpe da tennis? Perché pare che vi mettano tutti di corsa e poi chi arriva prima a suonare la campanella, che essa al cartonato gli dà il contributo.
Guardate, al di là di questo, davvero, noi stiamo dicendo tutto questo con spirito estremamente collaborativo e costruttivo. Perché teniamo al bene innanzitutto certo del progetto, è ovvio, ma veramente teniamo e vogliamo il bene e stiamo ragionando davvero pro bono, pensando alla nostra regione, alla nostra isola, spesso tanto distratta.
Sì, tra l'altro,
e invece
precisiamo che è una manifestazione che si regge in buona parte, in massima parte, sul lavoro volontario di un sacco di persone, perché dietro c'è questa enorme massa di persone.
E fate
di
oltre persone... a uno staff, consentitemi questo di ricordarlo, di
super professionale,
oltre 30 persone, super professionisti, che 30 persone, perché lo staff di Monumenti Aperti si compone di oltre 30 persone, tra interni, diciamo così, tra l'incrocio tra Imago e, come ben si sa, il consorzio Camù, e tutti i nostri consulenti esterni, siamo oltre 30 persone, persone che lavorano alacremente, con passione, con tenacia, con entusiasmo, nonostante le difficoltà, per tutto l'anno, per costruire oltre a tutte le altre cose che, come ben si sa, ciascuno di noi deve fare, perché ricordiamo, noi non lavoriamo 24 ore su 24 per Monumenti Aperti, facciamo spesso acrobazie e salti mortali per poter portare avanti questo progetto a cui teniamo tantissimo, è evidente, però ecco, ci aspettiamo a questo punto, ci saremmo aspettati, ci aspetteremmo e ci aspettiamo una risposta da parte delle istituzioni in generale e ovviamente dall'istituzione principe in Sardegna, che è la nostra regione,
certo,
delle risposte chiare, definitive, ripeto, con spirito collaborativo, costruttivo, coprogettiamo insieme, però noi abbiamo bisogno di certezze,
certo,
abbiamo bisogno del fatto che ormai venga riconosciuto e sancito, voglio usare questa parola, sancito a livello anche normativo, il fatto che ci siano in Sardegna delle eccellenze che meritano un riconoscimento anche in termini di finanziamento economico,
finanziario. La certezza di poter operare, di poter operare in prospettiva, di poter programmare,
di poter progettare.
Soprattutto,
abbiamo
esatto,
semplicemente bisogno di progettualità, cioè abbiamo bisogno di guardare avanti a noi e di dire non cosa facciamo l'anno prossimo, punto interrogativo, non si sa, chissà se riusciremo a avere questi finanziamenti. No, abbiamo bisogno di ragionare da qui a 10 anni, da qui a 15, da qui a 20.
Guarda,
e capire
così è clamoroso il contrario.
Avevo 26 anni, facevo il redattore di spettacoli di cultura all'Unione Sarda e si parlava già di queste cose. Al tempo erano manifestazioni come, non so, quelle organizzate da Pierfranco Zappareddu che portava Pina Bausch e Cantor, oppure le prime edizioni del Festival Jazz in Sardegna. E il problema era sempre quello: avere la certezza, non essere considerati dei guitti, delle persone che così si divertono per diletto a fare qualche cosa, ma dei professionisti, delle imprese creative.
Delle imprese creative, culturali.
Siamo sempre lì.
Il punto non cambia mai.
Il problema è che siete migliorati voi, siete cresciuti, siete diventati professionisti voi, ma nel frattempo la classe dirigente, ahimè, non è cresciuta nello stesso modo e ragiona sempre con gli stessi schemi.
Posso dirvi proprio in chiusura, perché
un'ultimissima
cosa.
Dimmi.
Esatto, visto. Beh, certo, chiudo dicendo appunto il progetto, come sottolineavi tu, Sergio, è diventato talmente complesso e articolato, è cresciuto enormemente. È ovvio che siamo contentissimi di questo. Però, se noi abbiamo creato uno slogan che accompagna il nostro logo della 25esima edizione, che dice dal 1997 insieme ci prendiamo cura del tempo per il futuro. Questo è, e ci sono tre parole chiave fondamentali per noi: cura, tempo e futuro. Bene, queste tre parole chiave, la cura quindi del patrimonio, il tempo e la proiezione verso il futuro, richiedono ormai un'adeguata risposta da parte delle istituzioni.
Assolutamente, noi ringraziamo Massimiliano e gli amici di Magomundi, di Monumenti Aperti, noi ci saremmo sempre.
E io e noi, a nome di tutti, io ringrazio voi, davvero a nome di tutti quanti, di tutto lo staff e di tutta la compagine di Mago.
Va bene, grazie, buon lavoro, ci sentiamo sicuramente per seguire la prossima edizione.
Assolutamente, a presto, perché avremo un percorso di accompagnamento interessante con diverse iniziative che ci accompagneranno fino all'ottobre, no?
Ad ottobre.
E quindi qualche sorpresina
lungo la strada,
secondo me quest'anno ci sarà.
Ciao,
va bene, ciao, ciao, ciao.
E io ringrazio anche il mio compagno di diretta Giovanni Follesa. Giovanni, noi ci vediamo domani.
Ci sentiamo domani, sempre
tra
alle 8.
E in replica tra le 13 e le 14 da Sergio Benoni
e da Giovanni Follesa.
È tutto, un caro saluto a tutti voi e rimanete all'ascolto dei programmi e della musica di Radio X.
A domani, ciao, ciao.
Extra. We'll be right back.